The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Benvenuti alla nuova mirabolante puntata di
Giue a caso,
la nostra trasmissione podcast quasi completamente a caso. Ricordo che potete contattarci alla nostra email edomau@chiocciolamanetti.comlinux.com e che potete scaricare le vecchie puntate al nostro sito siegiueacaso.aperion.it/podcast, azzeccando il numero corretto di E in siegiueacaso, che comunque va scritto tutto attaccato. Per il ciclo ripassiamo la storia e la geografia in podcast. Questa sera e nelle prossime puntate parleremo di Pakistan, la storia dalla fondazione ai giorni nostri, cultura e società. Nostro Virgilio, o meglio, nostra Beatrice in questo viaggio in Pakistan, sarà Marta, antropologa, docente presso la Lahore University of Management Studies di Lahore in Pakistan, nonché corrispondente della trasmissione radio dei Radio 2 Caterpillar. La musica in Creative Commons che ascolteremo questa sera è scaricata dal sito www.jamendo.com. In particolare, in questa puntata ascolteremo dall'album Soul Poetic di Eva Garcia. Buon ascolto.
Grazie a voi.
Ci chiedevamo un po' per quale motivo fossi interessata forse a, come si dice, a far conoscere la situazione del Pakistan, o forse avevi sentito la nostra trasmissione, ne dubito.
E ti era piaciuto così tanto che non potevi fare a meno di partecipare.
No, ma che trasmissione avete fatto? E dove?
Vedi. No, perché noi abbiamo fatto questo ora ti facciamo questa chiacchierata, la facciamo nella nostra, come si chiama, trasmissione podcast, che abbiamo fatto così per divertimento. E che però, diciamo, per ora ci sta portando via abbastanza tempo, perché vogliamo fare delle cose fatte benino, diciamo.
Soprattutto Edoardo.
Vabbè, se poi mi date l'indirizzo, magari vi ascolto. Cioè,
volentieri.
Io non sono molto brava con i computer, però mi farò spiegare da qualche mio studente e beneficerò anch'io del vostro podcast.
Sì, credo che...
Io mi vergogno. Senti Marta, ma che ci fai in Pakistan?
Io insegno antropologia in questa università privata, che si chiama Lahore privata. University. Sì, Lahore University of Management Sciences.
Dicevo,
gli studenti sono pakistani, abbiamo... Come? Gli studenti?
Sono pakistani, dicevo.
Sì, tutti sono pakistani. Penso che sul Master in Business Administration forse c'è ancora qualche straniero. L'anno scorso avevamo, per esempio, un alunno dal Kazakistan, però sono cose molto rare. Il quadrimestre passato abbiamo avuto uno scambio con uno studente austriaco, ma normalmente gli studenti sono tutti pakistani.
Senti, ora, perché diciamo nella nostra trasmissione, che è molto giovane, abbiamo fatto, diciamo, una puntata o una serie di puntate su una visita in Iran di un nostro amico. Allora, lui lo conoscevamo, abbiamo chiesto le sue impressioni sull'Iran.
La prima cosa che i nostri ascoltatori si chiedono è: che tempo fa in Pakistan?
Allora, adesso il Pakistan ha tantissime zone climatiche. Allora, nella zona di Lahore adesso fa abbastanza freddo. Di giorno si sta ancora bene, siamo sui 18 gradi, ma adesso io ho la stufetta a gas accesa, fa freddo.
Perché abbiamo visto che il Pakistan va da poco sopra il tropico del cancro fino a 35 nord, potrebbe
sì,
essere.
Per esempio, i miei alunni che sono venuti alla cerimonia delle lauree adesso, loro sono ancora in maglietta maniche corte a Karachi, e qui siamo tutti invece con i giacconi.
Ok, ma Karachi è giù sul mare, no?
È sul mare, sì.
Cioè, vedi che ci siamo come minimo informati su Wikipedia di piccoli particolari geografici. Tra l'altro, appunto, il Pakistan confina, mi pare, con la Cina a nord, con l'Afghanistan, l'Iran e l'India, giusto?
L'Iran?
Sì, l'Iran, ok, a est.
Sì.
No, a est. No, che è est, a ovest.
Sì, è ovest, a ovest, a ovest.
Senti, non so se per quale motivo, te lo posso chiedere, hai voluto parlare con noi, se ti... Non so, cioè se ti capisco, visto, io te l'ho cercata su internet, come hai potuto capire, visto che ti sei più o meno sempre occupata di Pakistan, dico male, all'università.
Io ho iniziato a interessarmi di Pakistan nel 2001, però soprattutto di migrazione dal Pakistan verso l'Europa, nello specifico della migrazione dei Kashmiri in Inghilterra. E poi, quando ho finito il dottorato l'anno scorso, ho visto questo annuncio per questo posto in questa università, che è considerata la migliore del Pakistan, e quindi ho detto perché no, perché visto che avevo studiato l'immigrazione, avevo fatto uno studio in uno dei villaggi Kashmiri di provenienza di questi gruppi di migranti, e quindi l'esperienza del Pakistan non era del tutto nuova per me, e a livello anche di carriera accademica suonava bene, perché questa università è molto prestigiosa, e quindi ho fatto l'application e mi è andato il posto, perché non ci sono poi così tante persone che vogliono venire a insegnare in Pakistan.
Ma in che lingua insegni, Marta?
La lingua ufficiale è l'inglese nel campus, livello che ho degli studenti che parlano meglio l'inglese dell'urdu.
Ho capito.
perché le lingue,
Hanno fatto tutta la loro istruzione in inglese.
Va bene, ora non vogliamo intrudere sempre di più nella sua vita personale, perché poi questo non era il nostro.
No, vabbè, la lingua in cui insegnano all'università non è un fatto personale.
No, certo, però finora sono passati 7 minuti, abbiamo parlato di lei. Va bene.
No, ma secondo uno dei motivi per cui io volevo parlare con voi, perché io appena qualcuno mi chiede di Pakistan sono molto contenta di parlarne, perché le immagini che arrivano dal Pakistan in Europa sono sempre su una cosa sola, cioè l'estremismo, le madrasse, eccetera. E invece la realtà del Pakistan è veramente molto variegata, cioè io ho avuto uno shock culturale quando sono arrivata su questo campus, non perché ho visto le ragazze con il velo eccetera, perché ho visto le ragazze senza maniche, con i pantaloni a tre quarti, che fumavano, quindi c'è una realtà molto molto variegata. È logico che qui parliamo di una classe alta che è una piccolissima minoranza, però è veramente un paese che ha delle differenze al suo interno immense, quindi per questo che io voglio sempre parlare di Pakistan, perché c'è un'ignoranza pazzesca al suo riguardo.
Ma infatti questo è anche un po' quello che è venuto fuori nella discussione sull'Iran, che effettivamente noi si vede, cioè quello che riporta nei
Sì.
nostri media sono sempre e soltanto gli avvenimenti catastrofici.
Sì, o comunque ci sta un'idea, diciamo, direi quantomeno arretrata di un'immagine di questi paesi, insomma, cioè, si pensa che vivano ancora in delle
Per
condizioni
carità,
culturali.
io sono convinta che ci siano dei casi di emergenza umanitaria e di diritti umani incredibili, però secondo me non aiuta l'atteggiamento paternalistico del vedere questi paesi alla deriva. Quindi secondo me è neanche identificare quali forze interne ci sono di resistenza verso l'estremismo o altre cose.
Poi a me, come ti ho detto nella email, mi è arrivato, diciamo, il Pakistan alla ribalta della mia vita, con il fatto anche che ho dovuto tutorare, come si può dire, un ragazzo pakistano. E quindi, diciamo, ho avuto e questo ragazzo, peraltro, non era, diciamo, non era cioè lui, allora, era venuto per fare il dottorato in fisica, ma si è rivelato non essere all'altezza della situazione. E comunque, diciamo, a me mi ha portato molte frustrazioni, perché non sapevo come interagire con questa persona, perché dalle nostre parti, quantomeno qui in Olanda, sono molto abituati a lasciare molte libertà. Nessuno ti chiede di venire a lavorare alle 8 e andare via alle 6, però tutti si aspettano che tu lavori un numero sufficiente di ore per fare qualche cosa. Insomma, diciamo, la libertà ti è data, però, voglio dire, alla fine si presenta il conto, no? E
Sì.
con questo ragazzo io, per dire, ora Maurizio sa bene tutte le storie, ora io un po' le ho dimenticate, ma per dire, tante volte dovevo mandargli le email per dirgli:
Sì,
oh,
non se
io
ne poteva
faccio
più ormai.
questo, no? Io faccio quell'altro, devi venire. E questo mi portava molte frustrazioni. Poi, unito anche al fatto del gap, della differenza culturale dovuta anche alla religione, in quanto lui era islamico, e il venerdì in laboratorio usava lavarsi faccia sì, almeno la faccia e il collo in laboratorio. Io faccio fisica ora in laboratorio, non è esattamente il punto migliore dell'edificio per fare le abluzioni prima della preghiera. Infatti questo è anche un aspetto che volevo chiederti come insider, come funziona effettivamente lì in Pakistan la questione religiosa, se esiste. Non so, magari il venerdì non si va a lavorare come la nostra domenica.
Il venerdì è giornata normale, c'è una pausa più lunga per il pranzo, che è quella dedicata alla preghiera principale del venerdì. Penso che solo le banche siano chiuse il pomeriggio del venerdì, poi sono aperte il sabato. La cosa che a me piace molto del Pakistan, anche e soprattutto confrontando la mia esperienza con gli immigrati di seconda e terza generazione in Inghilterra, è che la religione è molto più semplicemente, molto più naturalmente parte della vita di ognuno. E quindi questo significa che una persona può venire al cinema con te, un ragazzo può esserti amico anche se non vi sposate, e lo stesso ragazzo che magari lavora in una grande corporation, eccetera, però comunque lui prega 5 volte al giorno, magari non ha la barba, si veste comunque all'occidentale e comunque prega 5 volte al giorno. Quindi questa idea che l'Islam non è un'interferenza verso una vita, uno stile di vita più moderno, ma è una cosa che può andare veramente mano nella mano con la vita moderna. Per cui magari uno è in giro per fare delle commissioni per il suo ufficio, si trova al momento della preghiera per strada e dove capita si mette a pregare. E quindi si vedono persone che pregano sul marciapiede, eccetera.
Sì, sì, ma è tutto molto più naturale. Non è... Sì, sì, ma è praticamente lo stesso aspetto che abbiamo visto appunto anche con l'Iran, che specialmente probabilmente in questi, nei paesi dove emigrano vengono estremizzati certi aspetti della religione.
Soprattutto poi quando diventa un problema di identità, diventa un problema politico, per cui tu vuoi fare di una cosa naturale che è del tuo essere, vuoi fare un manifesto, per cui dopo ci sono le situazioni in cui vuoi determinati orari per il lavoro, vuoi determinati spazi per la preghiera, eccetera, che chiaramente dove c'è una grande comunità è logico, no?
Sì.
Però ecco, subentra la resistenza politica di una minoranza a quel punto.
Sì, sì, sì. Va bene, senti, ma allora noi ci prenderemo un po' come, diciamo, la nostra Bibbia della storia.
Il Corano.
Sì, ma noi siamo... Io personalmente sono in uno stato, vediamo un po', che è un misto calvinista cattolico. Nella mia parte sono calvinista, per cui ancora la Bibbia. Però effettivamente la popolazione di fede musulmana è abbastanza elevata. Va bene, allora ti prenderemo come il Corano della storia pakistana. Allora, noi abbiamo un po' letto sulla BBC o sulla Wikipedia, sulla storia recente del Pakistan. Allora, diciamo, la fondazione pare che sia proprio la separazione dall'India dopo che gli inglesi sono andati via e sono andati tutti, insomma, quelli difese islamica, giusto? Sì. E poi dopo... Sì?
Allora, nel 1947, nel momento della divisione, della partenza degli inglesi e con la divisione dell'India, c'erano due grandi forze. Il partito del congresso, che è quello adesso guidato da Sonia Gandhi, allora guidato da Nehru, e la Muslim League, che era quella guidata da Jinnah, che era nata perché Jinnah era convinto, come tantissimi musulmani, che il partito del congresso fosse molto spostato verso l'induismo e quindi non avevano garanzie ufficiali che i diritti umani dei musulmani sarebbero poi stati rispettati in un nuovo stato indiano. E se uno guarda poi alla storia, c'erano probabilmente delle prove che facevano veramente pensare che in effetti poi i musulmani sarebbero stati schiacciati, discriminati in uno stato indiano. Allora, in parte dei musulmani nell'India del Nord decisero di spostarsi verso il Pakistan, e cioè quelle zone che, diciamo, anche il Punjab, che è questa grandissima regione, adesso nel 47 si trovò divisa nel Punjab di Amritsar, quello col Tempio d'Oro, che è sotto l'India, e nel Punjab di Lahore, che è dove sono io adesso. Quindi, diciamo, tra Lahore ed Amritsar c'è un'ora e mezza di macchina. E gli Hindu che erano e i Sikh, che erano invece da questa parte del confine, della parte di Lahore, si portarono verso l'India.
Perché Lahore è praticamente vicino al confine con l'India, eh?
Sì, è al confine con l'India. Ma la cosa interessante è che comunque al giorno d'oggi ci sono comunque più musulmani in India ancora di quanti ce ne siano in Pakistan.
Vabbè, però diciamo...
Questa è una cosa interessante.
Ma in India c'è 1 miliardo di persone, se anche sono... No, va bene, comunque in Pakistan sono 160 milioni di persone, giusto?
Sì.
Ok, ma sono concentrati, come visto che ora... In India oppure sono dispersi, diciamo, in tutta la nazione?
No, in India sono dispersi, ce ne sono, diciamo, parecchi nella zona del West Bengal, che sarebbe Calcutta, uh-huh. E poi un po' dappertutto, un'altra grande concentrazione è Hyderabad, Deccan, che era l'ultima zona dove l'impero Mogul era arrivata, che adesso è in Andhra Pradesh. E molti al sud, chiaramente era più difficile dal sud spostarsi fino oltre il Kashmir per venire nel nuovo Pakistan, però insomma ce ne sono parecchi. Un'altra zona che è molto importante è l'Uttar Pradesh, dove c'è quasi 50-50% tra indù e musulmani, e dove ci sono state delle rivolte sanguinosissime negli anni 90, quando il BJP, il partito estremista indù, era al potere in India.
E questo sempre per quanto riguarda l'India, giusto?
Sì. Invece in Pakistan abbiamo una stragrande maggioranza di pakistani, però rendiamoci conto che il nome ufficiale sia Repubblica Islamica del Pakistan, ma nella Costituzione scritta da Jinnah, che era un avvocato, quindi anche esperto di diritto costituzionale, quindi una considerazione veramente pensata molto intelligentemente nei minimi particolari, veniva garantita in quanto proprio il fatto islamico. Quindi il Corano riprendeva quelle cose del Corano che invitano alla tolleranza religiosa, Medina, eccetera. La Costituzione del Pakistan, scritta da Jinnah, prevede una grande tolleranza religiosa nei confronti dei cristiani
di altre minoranze.
E le altre minoranze. Questo però è stato poi cambiato più avanti dal papà di Benazir Bhutto, ad esempio, che comincia a criticare la famiglia Bhutto, che non sono secondo me assolutamente i paladini dei diritti umani. Lui per esempio è stato uno dei primi a cavalcare quella sentore popolare, quell'odio popolare verso una setta particolare degli Islam, che è quella degli Ahmadi, che sono una piccola setta che crede che dopo la morte del profeta Maometto ci sia stato un altro emissario da parte di Allah, che è questo Qadia Mirza, e quindi grandi discriminazioni, eccetera. Tra i sunniti e gli sciiti stessi in Pakistan ci sono sempre molte tensioni, ma queste dovute crisi economiche molto più recenti. Nel momento in cui nel 1947 lo Stato pakistano nacque, era uno Stato, e ho letto dei libri di persone che si erano spostate dall'India al Pakistan, era uno Stato idillico in cui c'era un orgoglio tale per questa casa, questo rifugio dato a tutti i musulmani, dove i diritti umani dovevano essere rispettati, dove ci sarebbe stata democrazia, eccetera, e che ad esempio le cose più simboliche, diciamo, non c'era da fare fila negli uffici pubblici, i treni arrivavano in orario, cioè tutti quelli che lavoravano per lo Stato erano talmente orgogliosi di lavorare per questo Stato che tutto funzionava. Poi dicono, con la morte di Jinnah ci furono delle lotte per prendere il potere terribili, soprattutto poi l'esercito interferì come interferì, e tutto questo spirito andò perso poi.
Ma dunque,
sempre treni, Edoardo?
Sì, infatti.
sì, infatti mi richiamava qualcosa anche a me, quella dei treni.
Quella sì, i treni arrivavano in orario, sono cose non si deve neanche sentir dire noi italiani.
Per stasera è tutto. Vi ricordo che la musica di questa sera è tratta dal sito www.jamendo.com ed è in licenza Creative Commons. L'album è Soul Poetic di Eva Garcia. Arrivederci. A risentirci.